Collegati con Massimo Varengo da Milano per fare un ragionamento, una chiacchierata su prendendo spunto dall'ultima settimana, una settimana che è stata caratterizzata per l'ennesima volta dal moltiplicarsi dei dispositivi disciplinari nei confronti delle lotte sociali. Abbiamo visto come il governo abbia disposto la mano dura contro gli autisti dei TIR, contro i camionisti che bloccavano le strade, arrivando a procedere addirittura a degli arresti, e abbiamo visto anche come una repressione analoga si sia abbattuta nei confronti dei NoTav, che resistono ormai da lunghi mesi alla Maddalena di Chiomonte e in giro per l'Italia, lo si può dire tranquillamente. Ecco, quindi in qualche modo siamo di fronte a una ripresa di uno schema, ne abbiamo già parlato anche nelle scorse settimane, un risolvere sempre e comunque qualunque tipo di questione sociale in termini di criminalizzazione e ordine pubblico. Ciao Massimo.
Ciao, ciao.
E stavamo appunto ragionando appunto sugli eventi delle ultime settimane e su come lo Stato stia dismettendo sempre di più l'attitudine alla mediazione sociale, no? Forse anche perché gli ammortizzatori oggi, al di là della volontà, non sono più disponibili, vista, come dire, il venir meno, no, della capacità degli stati nazionali di controllo su alcuni meccanismi oramai determinati da una governance mondiale che si colloca ad alti livelli. Tu cosa ne pensi?
Ma penso che sostanzialmente questo governo è stato nominato proprio per fare il lavoro sporco, e è un governo che appunto non ha nessuna legittimità democratico-parlamentare, nel senso che è stato costruito appositamente su delle istanze che vengono fuori dal paese, che vengono dal sistema delle banche, dal sistema capitalistico assunto in termini generali, per fare proprio questo lavoro sporco, un lavoro che i vari partiti politici non avrebbero potuto fare proprio per la loro necessità comunque di rifarsi alle proprie botteghe elettorali, al proprio elettorato. E quindi questo è un governo che sostanzialmente conduce quelle operazioni di risistemazione del sistema politico-sociale italiano in direzione sempre di un maggior autoritarismo, un autoritarismo che evidentemente viene considerato più funzionale per il mantenimento degli interessi del capitalismo. Non è il caso che per molti sembra che il modello sia un po' il modello cinese, no? Cioè un modello in cui viene coniugata sostanzialmente la massima autorità possibile da un punto di vista statale con la massima schiavizzazione del lavoro salariato. Ecco, questo è un tipo di modello che certo qui in Europa è ancora altamente mediato dai meccanismi del welfare state, dello Stato sociale, e da una profonda tradizione e anche da una capacità di resistenza che viene offerta da sindacati, da gruppi, da movimenti. Ma è indubbio che un processo autoritario viene condotto, e chi meglio di un governo come questo può condurlo? E credo che questo sia un po' lo scenario su cui ci troveremo a misurarci prossimamente.
E quindi uno scenario all'interno del quale evidentemente si può immaginare una modifica sostanziale degli scenari di lotta, perché le ipotesi riformiste che vengono ancora avanzate, ma anche da settori non istituzionali della sinistra, quelli che continuano a parlare di salario garantito, di sussidi di disoccupazione, in qualche modo, come dire, immaginano un orizzonte di lotta all'interno della tutela statale, sembrano avere ben poco fiato, perché questo tipo di prospettive appaiono tanto utopiche quanto quelle di una trasformazione decisamente più radicale dell'assetto. Quindi dal tuo punto di vista, qual è la prospettiva, anche dal punto di vista del lotte, della soggettività, della propositività sul medio termine?
È indubbio che in una situazione
anche le esigenze, così come ci vengono prospettate della risoluzione del debito e del debito sovrano e così via, rendono praticamente, danno in prospettiva il Borghese, nel senso che il borghesismo nasce e si sviluppa all'interno di un processo di mediazione politico-sociale tra le parti in causa. Ora, nel momento in cui uno dei motivi fondanti di una parte di quella della valorizzazione sostanzialmente all'interno di questo processo di valorizzazione del capitale che viene esportato avanti da uno dei due soggetti in campo, che è appunto il soggetto che difende gli interessi del capitalismo, difende gli interessi delle banche e così via, la prospettiva del riformismo perde sostanzialmente di consistenza. Ora, in questa fase il problema è quello di quanta consapevolezza esiste all'interno dei vari movimenti, all'interno dei vari soggetti sociali che più subiscono questo tipo di attacco nell'affrontare un percorso indubbiamente difficile ma assolutamente ineludibile, che è il percorso di una presa di coscienza della necessità di un superamento in toto del sistema sociale in cui noi siamo immersi. Sostanzialmente questi movimenti si limitano, quelli che si sono sviluppati, si limiteranno semplicemente al tentativo di difendere uno status precedente, che poi è una difesa che sembra destinata sicuramente alla sua impossibilità di attuarsi, o sapranno fare un salto in avanti, nel senso che sapranno farsi carico di tutte le problematiche che emergono da una prospettiva di cambiamento sostanziale dell'assetto sociale. E questo qui è un po' il tipo di domanda che noi dobbiamo porci. Le rivolte che abbiamo registrato in queste settimane dei vari gruppi sociali e così via, molte volte sembrano legate ancora alla difesa di alcuni margini di autonomia, ma tutti interni a un meccanismo gerarchico sociale così come lo conosciamo. Non sembrano in sostanza in grado, oggi come oggi, con quel tipo di parole d'ordine e così via, di rappresentare un elemento di rottura. Sono sicuramente un elemento di ribellione rispetto a un'impostazione che viene data, ma da qui a costruire un percorso che sia realmente alternativo, ecco, io credo che ce ne passi. Basta vedere anche, non so, sostanzialmente la lotta dell'autotrasporto, no? Che ha avuto grande risonanza in questo periodo. Ecco, beh, questa lotta dell'autotrasporto è una lotta che è ancora molto legata ad assetti di potere, a rapporti istituzionali, a figure parasindacali interne alla categoria, a tutti i maneggi che hanno contraddistinto questa categoria negli ultimi anni del governo Berlusconi e così via. Ecco, questo è un po' il dubbio, insomma, che ci viene nell'affrontare questo tipo di movimenti. E chiaramente che non tutti i movimenti sono uguali, evidentemente sono molto più interessanti dal nostro punto di vista chi pone un problema di cambiamento diciamo più incisivo, più determinato. Sicuramente il movimento Notav è un movimento che ha una sua espressione di autonomia, di valorizzazione del proprio protagonismo, che indubbiamente non ritroviamo all'interno di altre situazioni. E quindi, ecco, si tratterebbe poi anche di fare una considerazione movimento per movimento.
Sì, su questo non c'è dubbio, evidentemente si tratta di posizioni diverse. Io ho anche avuto la sensazione in queste settimane che ci sia stata una certa tendenza a sovrapporre le proteste di categorie fra loro molto diverse, perché è ben difficile, non soltanto da un punto di vista sociale, ma anche da un punto di vista di autopercezione di sé come categoria, mettere insieme il tassista col farmacista col notaio, per esempio. È chiaro che le rendite di posizione, di cui indubbiamente godono anche i tassisti, però vedono come soggetti dei soggetti proletari che in qualche modo hanno raggiunto una certa emancipazione economica attraverso l'acquisto delle licenze, ma che non possono certamente essere messe a fianco di lobby ereditari e di ricca borghesia, quale quella ad esempio dei notai, ecco, per fare un esempio. E altro caso può essere quello degli stessi autotrasportatori, in qualche misura frutto, categoria che si è estesa negli ultimi anni in virtù delle esternalizzazioni che sono state fatte soprattutto dalle grandi industrie. Un tempo alla Fiat il trasporto di tutto quello che serviva per la produzione, nonché dei prodotti finiti portati dalle bisarche, era tutto interno alla Fiat e quindi gli autisti erano dipendenti. L'esternalizzazione di questi servizi ha prodotto il moltiplicarsi di figure professionali sottoposte ad un ricatto pesante, quotidiano, eccetera, e quindi che poi esprimono delle tensioni che si sono anche viste in questi giorni. Quindi io credo che sia importante anche tentare uno sforzo analitico rispetto a chi sta lottando e come. Certo, come giustamente rilevavi tu, il movimento notava da questo punto di vista, avendo posto delle istanze di carattere generale, ossia delle istanze che vanno al di là dell'opposizione ad un'opera inutile, dannosa e pericolosissima, ma delle istanze che investono l'idea stessa di modello di sviluppo, l'idea stessa di come vengono utilizzati i fondi pubblici, che poi non vengono invece utilizzati per quelle che sarebbero le vere grandi opere necessarie nel nostro paese, che hanno a che fare con la salute, i trasporti per i pendolari e la scuola, e per non parlare dei pensionati. Quindi è chiaro che, almeno dal mio punto di vista, i provvedimenti che sono stati presi in questi giorni sono provvedimenti che mirano a spezzare le gambe a un movimento che, pur senza volerlo, è diventato punto di riferimento per tante resistenze in giro per l'Italia. Tra l'altro so che anche a Milano ci sono state delle iniziative di sostegno agli arrestati, giusto?
Sì, giusto, giusto. Subito il giorno stesso, appena arrivata la notizia, c'è stato subito un inizio di mobilitazione che poi si è concretizzato in un'assemblea alla statale nel pomeriggio, all'università statale, e poi con un corteo che è stato affrontato muso duro dalla polizia, che ha imposto praticamente un suo scioglimento. E comunque la risposta c'è stata, una risposta mi risulta ci sia stata anche ieri da parte del gruppo che si rifà gli indignati in Piazza Duomo, un'iniziativa di sostegno a cui però non ho partecipato
perché eri a Torino.
Più importante c'era Torino,
il grande corteo che c'è stato ieri. Ecco, una domanda, tu che l'hai visto ovviamente venendo da Milano e che quindi hai avuto uno sguardo, come dire, non abituato al panorama, la tua impressione sulla manifestazione che si è svolta ieri a Torino, che ricordiamo ha portato in piazza oltre 10.000 persone nonostante una nevicata imponente?
La sensazione è stata più che positiva, nel senso che ho visto un bel corteo, un corteo determinato, un corteo comunicativo, un corteo comunque conscio delle difficoltà del momento, ma determinato ad andare avanti. Ho visto molta gente della valle, ho visto molto popolo, sostanzialmente, se così si può usare questo termine, nel senso che ho visto molta gente comune che non è disposta sostanzialmente ad accettare queste continue prevaricazioni del sistema, che ha colto molto bene, io credo, il senso dell'operazione condotta dal giudice Caselli, dalla magistratura torinese, con gli arresti appunto degli altri giorni. E da questo punto di vista mi ha rincuorato, nel senso che mi ha fatto vedere un movimento che continua, pur nella difficoltà del momento, pur con le dichiarazioni fatte dal governo sulla volontà di proseguire su questo progetto scellerato, questa volontà di continuare, perseguire, di lottare, di mettersi di mezzo, di non accettare delle soluzioni che sono assolutamente inaccettabili, sia dal punto di vista della salvaguardia dell'ambiente, sia dal punto di vista della salvaguardia delle comunità e così via.
Quindi, per concludere, secondo te quali potrebbero essere le linee per i movimenti sociali nei prossimi mesi, le prospettive per i movimenti sociali nei prossimi mesi, che sappiano in qualche modo coniugare la necessità della resistenza ai continui attacchi che vengono portati al reddito e alla libertà di tutti, con una prospettiva più ampia, una prospettiva che sappia in qualche modo delineare la possibilità di un'inversione di tendenza, in modo che insomma finalmente si possa passare dalla resistenza al processo, al progetto, alla costruzione, al fare dei passi in avanti, anche se parziali.
Ma guarda, nei prossimi giorni o nelle prossime settimane, molto più probabilmente, noi avremo già un quadro più chiaro di cosa vuol fare questo governo sul campo del lavoro. Il campo del lavoro è uno dei terreni cruciali, evidentemente, dello scontro sociale oggi in Italia. Allora, su questo campo e sul tipo di mobilitazione che il movimento dei lavoratori riuscirà a fare, che tipo di opposizione riuscirà a costruire, che tipo di mobilitazione riuscirà a fare, io credo che noi giocheremo molta parte del futuro dei prossimi movimenti. Nel senso che se questo movimento riuscirà ad assumere fino in fondo la chiarezza sulla posta in gioco, e la posta in gioco è molto grossa, è proprio lo sviluppo e il futuro del movimento dei lavoratori per i prossimi decenni, ecco, se si avrà una consapevolezza di questo e si adotteranno le misure necessarie per opporre e smontare questo tipo di procedimento, allora l'insieme dei movimenti io credo che avrà un impulso maggiore, una forza maggiore per incidere e per un'inversione di rotta nei confronti delle politiche e del governo, e non solo italiano, ma della finanza internazionale, del capitalismo internazionale. Ecco, questo è secondo me il terreno e il terreno di scontro, il campo di battaglia del prossimo periodo, e questo qui ci dirà molto sul futuro dei movimenti.
Grazie mille per il tuo intervento, come sempre molto puntuale e preciso, e alla prossima. Ciao Massimo.
Ciao Maria, alla prossima, ciao.